Buon pomeriggio, sabato 22 luglio, in diretta sulle frequenze di Radio Cooperativa, ma anche in streaming dal sito della radio. Questo è Spazio Scenico alla Voce, insieme a voi Giorgio. Puntata, quella di oggi, di memoria storica, possiamo definirla puntata che vi racconterà una storia poco conosciuta, quella di Celeste di Porto, portata in scena dalla compagnia napoletana Libera Imago alla sesta serata di Antiche Mura Teatro Festival. Festival diretto da Teatro Bresci che lunedì 24 luglio concluderà la sua decima edizione. Quello di Celeste è uno spettacolo scritto e diretto da Fabio Pisano e portata in scena dai bravissimi attori Francesca Borriero, Roberto Ingenito e Claudio Boschi, la musica dal vivo di Francesco Santagara. Soprannominata la Pantera Nera, Celeste era una ragazza di 18 anni che negli anni della Seconda Guerra Mondiale, dopo il rastrellamento del ghetto da parte dei tedeschi, decide di diventare una delatrice, di vendere gli ebrei. Una distorsione del male, come l'ha definita il regista e drammaturgo Fabio Pisano.
Grazie innanzitutto della vostra disponibilità e vi faccio i complimenti per lo spettacolo.
Grazie.
Visto che è la prima volta che siete qua al festival, vi chiedo un'impressione, come è stata per voi?
Fabio, cominci tu?
Comincio io, no?
Che sei il primo che sei arrivato sul posto.
Ok, visto che hai fatto un bel viaggio per arrivare, spero che...
un viaggio epico. Sì, siamo arrivati con Franco, Nappi e Francesco Sant'Agata e l'impressione è straordinaria perché è un posto molto bello, è un luogo veramente interessante per poter fare uno spettacolo all'aperto che non è mai semplice.
Poi è un pubblico tra l'altro molto giovane qua, che è un po' insolito.
Un pubblico molto giovane, pubblico numerosissimo. Sì. Probabilmente la replica con più spettatori per noi, perché mi sa che erano... hanno detto 750 persone circa. Dunque l'impressione è tutta positiva.
Ok, allora questa sera avete portato in scena Celeste, che è appunto scritto da te Fabio, e ha vinto il Festival delle Due Sicilie nella sezione Miglior Spettacolo, Miglior Regia e Miglior Compagnia, e ha vinto il Festival della Resistenza 20ª edizione organizzato dal Museo Fratelli Cervi. E allora, Celeste di Porto è una storia vera, ho visto, che l'hai scoperta da un articolo, giusto?
Sì, Celeste di Porto è una storia vera e che si prova in tutti i modi a dimenticare, è riemersa.
È poco conosciuta infatti.
È molto poco conosciuta, la conoscevo come tutte le storie, perché purtroppo Celeste non era un unicum, ma c'è stata tanta delazione ovviamente durante quegli anni. E sono storie che si tendono chiaramente a dimenticare perché possono, come dire, anche deviare un po' il discorso, la narrazione, che chiaramente ha un'unica strada, che è quella di carnefici e vittime. Però queste storie, che apparentemente possono sembrare particolari, strane anche nel raccontarle, in realtà restituiscono probabilmente ancora di più la disperazione che si viveva in quegli anni, perché
è un po' una stortura del male.
Sì, giusto? È proprio una distorsione del male, è il bene, l'innocenza, perché poi Celeste era una ragazzina che da quasi vittima, perché lei fugge un attimo prima che i tedeschi le entrino in casa durante il rastrellamento del ghetto, diventa una delle più efferate carnefici della sua stessa gente. Questo chiaramente crea una distorsione necessaria.
Ok, tu Francesco in un'intervista hai detto che pur trattandosi di un personaggio molto controverso e oscuro, quello di Celeste è stato il ruolo che fino a questo momento mi ha dato più di tutti da lavorare su molteplici livelli. Uh-huh. Cosa vuole, tra l'altro, a livello epidermico e cavernoso, cosa volevi dire?
Oh, i due aggettivi non li ricordavo, però siccome non rilascio molte interviste,
così. No,
infatti le avrò dette senz'altro, è che non rilasciando molte interviste mi hai proprio ricordato i due aggettivi che mi vennero. No, però dai, scherzi a parte, sdrammatizziamo un po', perché comunque è un po' pesante uscire da questa interpretazione. Poi stasera, tornando anche un attimo alla tua domanda, era proprio forte perché la vicinanza col pubblico, la possibilità in questo tipo di anfiteatro di in qualche modo vederli, a differenza di un teatro canonico all'italiana, ti crea un attimo di emozione in più e quindi difficoltà poi ad uscire completamente dal momento emotivo. Volevo dire però con queste parole molto semplicemente che non è legato chiaramente al personaggio di Celeste di Porto il mio stato d'animo, ma parlavo proprio da un punto di vista attoriale, okay, del mestiere, dell'artigianato attoriale, che in questo modo ha veramente tanti spunti per poter lavorare.
Grazie.
Da molte...
Gentilissimo.
Siamo la luce. Da molte possibilità, puoi indagare tante cose, puoi fare un esercizio non tanto di stile, perché quelli li evitiamo, è proprio la nostra politica e poetica di compagnia, lavoriamo in maniera molto diversa dal rappresentare.
Ci fate questa sera, non avevate scenografie, era un lavoro totalmente fisico il vostro, giusto?
Sì, sì. Quindi l'obiettivo è raggiunto per me, attrice, nel momento in cui riesco a trarre fuori da quel lavoro, e quindi in questo caso da questo personaggio, molteplici sfaccettature di quella che è la mia indagine sul palco. Quindi mi si è posta a servizio, ecco, questa storia, questa...
Ma tu come l'hai vista personalmente, Celeste? C'è un annullamento proprio a livello umano di come suo...
Un annullamento...
Che è un po' anche quello che volevano i nazisti, no? Quello che...
Sì, infatti, guarda qua... Questa è una riflessione, forse non dico ulteriore, perché veramente negli anni noi abbiamo indagato tante possibilità, perché poi la storia ci restituisce dei fatti, ma tanti magari si perdono, quindi comunque è poi anche il nostro lavoro quello di farci anche degli altri scenari. Questo che dicevi, quello probabilmente della volontà del nazista stesso di indurre ad una cosa del genere, quindi è un'altra visione ancora, no, di tortura di questo popolo, è un aspetto. Quello che mi ha fatto riflettere però, e che mi è stato anche necessario nella fase di lavorazione, perché altrimenti mi sarebbe umanamente venuto spontaneo giudicarla come tutti noi, è la possibilità di contestualizzare e di allontanarsi appunto da questo giudizio, quindi di provare a pensare non in quanto Celeste di Porto, sapendo oggi dal 2023 tutti i trascorsi e la storia che ci viene restituita poi, ma mettendomi con un gioco abbastanza complesso psicologicamente a 20, 30, 40, 50 anni prima, quindi sostanzialmente in un tempo in cui tutto quello che è stato non mi è noto. Ho dovuto giocare così, perché poi, insomma, quando noi dobbiamo rendere soprattutto un personaggio del genere, ci dobbiamo per forza, ovviamente, passatemi,
esatto, entrarci dentro.
Sì.
Okay. Mentre voi, Roberto e Claudio, vestite i panni di tutti gli altri personaggi, sì, sia dai nazisti e dagli amanti di Celeste, giusto?
Sì, e anche io personalmente il fratello, la madre, insomma, siamo un po' l'orbita di Celeste, e quindi impersoniamo, diciamo, tutto ciò che le sta intorno, di più vicino, di più lontano, nemici, gli amici, e questa è una possibilità che, beh, penso di parlare anche a nome di Roberto, è una possibilità molto importante, nonché difficile, quella di entrare ed uscire da diverse tipologie di testa.
Anche siete veloci, cioè vi travestite.
Sì, c'è una grande necessità di ossequiare i tempi dello spettacolo, e quindi di entrare e uscire da una parte all'altra, che è un lavoro molto, molto bello, molto interessante, sempre molto prolifico, fertile, e si rinnova. Personalmente posso dire che la bellezza di questo spettacolo, per me che ci lavoro ormai da un bel po' di anni, è la possibilità ogni sera, ogni volta, di poter veramente arrivare sempre a qualcosa di diverso, cose che trovano poi spesso sempre una coerenza ma inaspettata, e questo significa che sostanzialmente camminiamo su una sostanza che continua a volerci dire delle cose, e quelle cose le cogliamo sempre in maniera diversa, pur rimanendo all'interno di una coerenza e pur restituendo poi un'onestà nella nostra narrazione.
Bello che avete anche ritmi diversi. C'è una scena molto significativa, che c'è Celeste di spalle che indica i vari persone che conosce, voi vi muovete in modo rallentato,
sì,
Desmond, appunto, la cattura.
Sì. La distorsione dei tempi è sicuramente anche un modo per descrivere, per forse la distorsione anche di Celeste nel suo rapporto con la realtà e su quello che per lei è giusto fare in quel determinato istante, perché non dimentichiamo, come abbiamo detto, che c'è una necessità anche di porsi in quel momento là e di liberarsi della lente contemporanea per descrivere questo tipo di storia. Ogni elemento, questa è una questione molto delicata, perché ogni elemento potrebbe poi portare al giudizio. La storia invece non ha nessuna necessità di giudicare niente.
Infatti il teatro serve a porre delle domande.
Sì, e quindi se possiamo, penso che da questo punto di vista si faccia noi in questa fattispecie un teatro sano, da questo punto di vista mi passa il termine tra virgolette, perché ci teniamo tantissimo a non giudicare nei nostri personaggi e tantomeno fare in modo che venga giudicata Celeste. Quello che ha fatto è chiaramente qualcosa di non di deprecabile, però il motivo per cui lo ha fatto non è qualcosa, non sta a noi dirlo, il motivo per cui l'ha fatto sta a chi assiste, e quindi noi dobbiamo sempre rimanere dietro quella linea, e oltre quella linea c'è il pubblico che deve occupare quello spazio.
Pur comunque mantenendo un amore per la sua famiglia, visto che ha salvato il fratello, giusto?
Sì, quelle scelte estreme che magari non conosciamo davvero, perché non siamo in quella condizione, in quella necessità di dover scegliere, con quelle pressioni, con la paura della morte, probabilmente sono cose che non conosciamo, di conseguenza non possiamo ergerci allo stato, almeno a sapienti del non si fa. È stato fatto, non andava fatto, è sbagliato, questo ovviamente è un punto di vista irremovibile per noi, attenzione, ovviamente siamo perfettamente consapevoli, però possiamo dirlo ora da fuori,
esatto,
come tutti, e il compito della compagnia e dello spettacolo, della scrittura e poi della scrittura scenica, ecco, questo per chiarire anche quello che dicevo prima, a cui si è associato Claudio, è semplicemente quello di riportare un fatto. Noi dobbiamo metterci necessariamente in questa posizione.
Perché c'era stato l'attentato di Via Rasella, giusto? E quindi si cercavano delle persone da mettere nella famosa lista di Hitler,
sì,
che per la Russia erano dei musicisti in pensione.
Esatto. Esattamente.
E appunto c'era questo Anticoli Lazzaro, giusto, che era un pugile,
sì,
che ha lasciato una testimonianza anche, che è stata cancellata, ho letto. Sì, quello è stato un atto gravissimo.
Queste sono le cose.
È stato un atto gravissimo, ma molto, molto usuale per la nostra storia, no? La nostra storia viene sempre ridipinta. Noi ci pittiamo sopra le nostre cose, che è un po' la metafora di mettere la polvere sotto il tappeto. Esiste ancora oggi questa barbara usanza, soprattutto da parte di coloro i quali comandano o dovrebbero comandare un paese, ed è l'unica testimonianza quella incisa nel muro della cella 306 del carcere di Regina Coeli, terzo raggio, che in realtà Celeste ha contro, perché poi durante il processo era la famosa parola mia contro la parola tua, quindi c'era chi la accusava e lei si difendeva e non c'erano prove concrete, tanto che lei non viene assolutamente condannata per delazione, ma viene condannata per furto, perché le viene trovata addosso della merce, dei gioielli che gli ebrei avevano pagato per non essere denunciati. E quindi sì, quella era qualcosa di molto importante, e mi pare alla fine degli anni 90, se non vado errato nel 97, ma non ho certezza di questo, i lavori di ristrutturazione cancellarono in maniera incredibile.
Meno aver fatto una foto.
C'è una foto,
okay,
ma purtroppo non è più reperibile, cioè nel senso è una foto che poi noi abbiamo avuto anche il grande onore di parlare con i discendenti diretti di Anticoli, con la nipote di Anticoli, che ci ha raccontato di avere questa foto, e insomma adesso ce l'ha a casa da qualche parte, perché non si trova più. Perché in realtà era presente sul web, ma c'è stata una diretta volontà della famiglia di Porto di cancellare quell'immagine. Quindi è una lotta contro l'oblio.
E poi ci sono le musiche dal vivo di Francesco Sant'Agata, e tra l'altro tu registri i suoni dal vivo anche, visto, li registri e li fai sentire.
Sì, 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 io in questo spettacolo utilizzo ampiamente la tecnica, l'utilizzo di loop, quindi
registro. Io l'ho vista usare da Erika Mu e da te.
Grande. No, devo dire che è un periodo in cui è abbastanza diffuso, anzi io sono in una fase in cui me ne sto anche un po' allontanando, devo essere sincero, però è sempre molto interessante perché ti costringe a pensare la musica in maniera molto verticale più che orizzontale, no? Come si potrebbe pensare di solito, no? Come una successione armonica, quindi più che come una successione armonica è come una sovraincisione di diversi elementi.
Ma le scelte le hai fatte in base al testo? Come hai scelto?
Sì, allora, le scelte delle canzonette partono dal testo, infatti okay. Fabio si è inventato questa passione di Celeste per la canzonetta e ha inserito proprio nel testo queste canzonette. Però poi ci è sembrato, nel riproporre lo spettacolo, più interessante deviarle, nel senso l'idea era un po' è come se attraversassero una lente, diciamo così. Quindi ci sono le canzonette per come sono. Queste canzonette vengono un poco, come dire, distorte, cercando di immaginare, immaginando anche di, come dire, di restituire il personaggio di Celeste. Quindi in qualche modo è come se fossero delle canzoni filtrate dalla personalità di Celeste, in un certo senso. Questo è stato un po' che poi ovviamente potrebbe non essere percepibile, però un po' questo è stato il presupposto. E dall'altra parte, come visto in scena, c'è soltanto una sedia. L'idea era anche di utilizzare queste musiche per creare un ambiente.
C'è anche musiche tue o solo?
C'è un misto. Diciamo che molto spesso parto da queste canzonette per andare a finire in tutt'altro. Come hai sentito, in genere la canzonetta la presento a inizio scena, poi si evolve con i gruppi, con la sovraincisione eccetera eccetera e diventa parte della scena stessa. In questi casi diventa un lavoro originale, come originale anche la riscrittura. Abbiamo preso insomma lo stornello di cui ci può parlare ampiamente Fabio, che praticamente in cui Celeste di Porto veniva accusata, ma cosa ho preso quelle stesse parole che ho musicate, che ho riscritte musicalmente.
Ok, immagino che il premio della Resistenza del Museo Acciari sia un premio importantissimo per voi. Che significato ha per voi?
Per noi è stata una gioia immensa, perché a parte che
il Museo Acciari è il museo di memoria.
È il museo della memoria dei sette fratelli Cervi, figli di Adelmo Cervi, insomma. E credo io personalmente, ma penso che sia condivisibile attraverso tutta la compagnia, anche Franco, che credo sia uno dei tre posti più importanti d'Italia. È sicuramente uno dei luoghi in cui bisognerebbe fare un pellegrinaggio almeno una volta l'anno, in cui bisognerebbe passare del tempo per capire, perché lì si respira realmente l'aria ancora di quel tempo. E noi l'abbiamo, in realtà è stato un rincorrerlo, perché questo festival, perché noi avevamo bandato la partecipazione anche l'anno precedente, però non eravamo stati selezionati e io temevo in realtà che fosse perché apparentemente la storia sembra addirittura quasi una storia antisemita, se vogliamo, no? E poi in realtà l'anno dopo, nel 2021, sì, ci hanno selezionato e siamo andati. È stato un momento molto bello e addirittura poi vincerlo è stato per noi veramente importantissimo, perché si chiude un cerchio, ecco, si compone il puzzle della memoria, che ha anche pezzi magari che sembrano di contorno e invece poi ti restituiscono l'immagine, no? E per noi è stato veramente forse il premio più importante di compagnia. Sicuramente non è sicuramente un premio primario, diciamo, nazionale, ma per noi resta
per lo spettacolo,
sì, per lo spettacolo è probabilmente il premio più importante, sì. Non c'è il premio più importante di quello.
Ok, io ringrazio allora Francesca Boriero, Roberto Ingenito, Claudio Boschi, Francesco Sant'Agata e Fabio Pisano, compagnia Libera Imago. Complimenti, grazie di cuore per la vostra disponibilità e buona tournée allora.
Grazie, a presto.
Grazie mille.
E noi rientriamo per i saluti finali. Ringrazio la compagnia Libera Imago, ringrazio Giacomo Rossetto e ringrazio anche Moira Mio e ringrazio soprattutto voi all'ascolto. Vi auguro un buon pomeriggio in nostra compagnia e sostenete Radio Cooperativa se potete. Grazie di cuore, alla prossima.